Auditorium. Gli eventi d'Ateneo a portata d'orecchio.
E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatrici, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura, intrattenimento e spettacolo di Radio Yulm. Dopo due settimane di assenza, perché prima sono state le vacanze di Pasqua, poi la settimana delle lauree, torniamo con una squadra tutta nuova, perché Emanuele per problemi suoi personali non è più riuscito a continuare, ma c'è qui con me ai microfoni di Auditorium Maria Giulia.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E Anna in regia, che salutiamo.
E siamo quindi pronti a una puntata piena di sorprese. Parleremo infatti di Milano Design Week, di musica, di tanto altro. Avremo anche un ospite d'eccezione. E adesso
noi vi ricordiamo che Auditorium va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 15.15. Io e Maria Giulia con Anna in regia vi terremo compagnia tutti i lunedì, e se vi doveste perdere qualsiasi puntata potete riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it, ma anche seguiteci sempre sui nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, chi più ne ha più ne metta. A tra pochissimo.
Radio Yulm.
E inizia proprio oggi Milano Design Week, che proprio da oggi, 15 aprile fino al 21 aprile, ci terrà compagnia per tutti i quartieri milanesi. Ricordiamo che come sempre, basato a Rofiera Milano, ci sarà Salone del Mobile con tutte le installazioni, mentre tutti gli eventi diffusi per la città andranno a comporre quello che è il fantomatico fuori salone. Saranno coinvolti tantissimi quartieri, da Brera, Tortona, ma il Quadrilatero della Moda, Navigli, Porta Romana, tutta la città è coinvolta in questo evento. Sono previsti più di 300.000 visitatori e oltre 1.900 espositori da tutto il mondo. Ricordiamo appunto, questa settimana dal 15 al 21 aprile ruoterà attorno al tema materia natura, quindi una riflessione sull'importanza della sostenibilità nel processo creativo. Quindi tra le mostre, le installazioni e gli incontri, gli storici quartieri milanesi ospiteranno quasi più di 1.000 eventi.
Infatti, in particolare segnaliamo quello che è il Brera Design District 2024, che vuole essere il fiore all'occhiello, infatti, certo, di questo fuorisalone, con 196 showroom permanenti. Appunto, questo quartiere sarà il palcoscenico non solo per numerosi brand di arredo, ma anche per diverse realtà legate per esempio all'automotive. Poi abbiamo anche, come immancabile, via Tortona
qua dietro, esatto, vicino, potremmo andare a piedi noi,
esattamente dopo. Quindi logo simbolo, la Triennale, assolutamente, che ospiterà una serie di nuove mostre e installazioni dedicate. Sì. E sempre vicino al nostro Ateneo abbiamo anche Super Studio.
Sì, in via Tortona, tra l'altro.
Esatto, l'evento annuale per la settimana milanese del design, che porta un messaggio ben preciso, ovvero qualsiasi prodotto può essere reinventato in modo diverso, quindi anche appunto per ritornare al tema centrale, esatto, di quella che è questa Design Week 2024.
Sì, che ricordiamo essere comunque la sostenibilità ambientale legato a tutto il discorso della natura e dell'ambiente. Ma noi abbiamo stilato una sorta di lista di eventi da non perdere.
Ci siamo impegnati,
direi. Che vi consigliamo di andare a visitare durante questa settimana molto frenetica per la nostra città, tra i quali vi segnaliamo Barasanti Atelier in via Gaudenzio Fantoli, che rimane un po' nella periferia est milanese, no? Quindi un po' fuori mano, però adesso sapete che c'è la metro nuova, quindi
sì, vicino a Linate
un attimo
con
arrivarci
la metro blu, e siamo
per il secondo anno. Barasanti Atelier è uno spazio espositivo che trasporta l'atmosfera dal lab creativo Zavente Matelier, ideato da un architetto belga. In questo ampio spazio ex industriale andranno in scena opere di diversi studi di design internazionali e non solo. Ricordiamo anche Prada Frame al Museo Bagatti Valsecchi, che è partito da ieri 14 aprile e ci sarà fino al 16 aprile. È un appuntamento dedicato alle menti un po' più curiose e vorace, curato da Forma Fantasma. Quest'anno verterà sulla complessa relazione fra l'ambiente, che abbiamo detto ambiente naturale, e design, esplorando quindi il luogo della casa come quadro di riferimento per le sfide contemporanee. Alcova, infine, a Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, sarà aperto alle ore 11 alle ore 19. Si è passato prima, nelle varie edizioni, da un'ex fabbrica di panettoni, un ospedale psichiatrico, l'ex macello. Negli anni ha saputo riempire di meraviglia questi luoghi un po' abbandonati, marginalizzati. Invece quest'anno si sposta in due ville che sono un po' simbolo della borghesia milanese, appunto Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, in provincia di Monza Brianza.
Poi che cosa c'è l'altro? Sì. 5 vie Design Week nel pieno centro storico della città. Sì. E Motta Architecture, che presenterà Suite in via Gerolamo Borgazzi, sempre dalle 11 alle 19. Infatti lo studio Motta Architecture, che è stato fondato da Giuseppina Motta, presenterà quello che vuole essere un progetto volto a il linguaggio sperimentale innovativo nel mondo dell'hospitality. Infatti Suite offre un percorso attraverso gli spazi tipici di un petit hotel, quindi dall'ingresso all'accoglienza fino alla camera, passando per zona guardaroba e il bagno, e avremo quindi un nuovo immaginario legato al piccolo hotel di lusso. Il progetto quindi fa anche dialogare quelle che sono realtà eccellenze internazionali del design contemporaneo.
Beh, da non perdere assolutamente, direi.
Sì.
Ma ricordiamo anche che il nostro Ateneo ospiterà tantissime installazioni nell'ambito della mostra Tam Tam. È teatro appunto di Milano Design Week, tra cui ricordiamo ad esempio la manifestazione in onore di Gaetano Pesce, che ci ha lasciato pochissimo tempo fa. Tributi, ricordi e testimonianze si chiama l'evento. Domani, 16 aprile alle ore 18, verrà conferita una medaglia alla memoria di Gaetano Pesce proprio alla famiglia, e ogni anno questa medaglia d'oro diventerà un'onorificenza che verrà assegnata per riconoscere ed onorare una personalità di spicco che abbia riportato contributi appunto eccezionali nel mondo della cultura, ma anche letteratura, arte e musica. Ricordiamo invece nell'ambito del Teatro delle Arti Mediali le installazioni di Ugo Nespolo. Infatti prima sono arrivato, ho visto questa installazione mega galattica, bellissima. Da oggi, 15 aprile, sarà possibile visitare due installazioni, una dedicata alle icone storiche e contemporanee della comunicazione, mentre l'altra sarà un'imponente e giocosa rivisitazione del pensatore di Auguste Rodin. Le installazioni saranno aperte più o meno per quanto riguarda in corrispondenza degli orari del campus, quindi da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 18.
Ora passiamo alla musica di Radio Yulm e ascoltiamo Due minuti di Calcutta.
Vai!
Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Una marea di non dirtelo. Non dirti che come un lampo sopra la città ti ho vista in un angolo, da sola nel traffico. Ma magari non eri neanche te. Mi ho accelerato il passo per andare via.
Oh no.
Ed eccoci qua tornati, questa era Due Minuti di Calcutta, ma adesso passiamo a un altro intervento, no?
Esattamente, oggi l'eccezione, perché proprio oggi 15 aprile alle 18 sarà inaugurata la mostra Avventure della visione di Virgilio Villoresi in Exhibition Hall di Junsei. Infatti negli spazi del nostro Ateneo si avrà la mostra Le avventure della visione, che fa parte delle iniziative proposte da TamTam, Museo Diffuso della Comunicazione.
Perfetto, noi abbiamo in collegamento con noi Virgilio Villoresi, che è curatore di una di queste esibizioni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sì. Ciao a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, il rettore della nostra università, no, Gianni Canova, l'ha definita una sorta di artigiano delle immagini in movimento. Ecco, le chiediamo cosa significa per lei essere considerato un artigiano, ma nell'era digitale.
Sì. Beh, io sono molto legato alle tecniche del pre-cinema, no? Dispositivi ottici, sì, che danno l'illusione del movimento. Allora, insomma, tutto il mio lavoro è basato proprio sulla messa in scena davanti alla camera. Cioè, di solito non utilizzo effetti di post-produzione, ma diciamo costruisco dei mondi proprio davanti alla cinepresa, che poi di solito filmo con la tecnica dello stop motion, che è un'animazione, sì, composta da una serie di fotografie che messe in sequenza danno l'illusione del movimento.
Mm-hmm. Quindi una ripresa un po' del cinema delle origini, potremmo dire.
Esatto, sì, un po' alla Georges Méliès, no?
Sì,
cinema. Diciamo fantastico, però ricostruito in modo totalmente artigianale. Infatti porto anche delle macchine cinetiche, sempre ispirate a questi vecchi dispositivi.
A questo proposito, volevamo chiederle, visto che il suo lavoro sembra un po' sfuggire alle categorie tradizionali dell'arte contemporanea, qual è quindi il suo rapporto con le etichette, le convenzioni artistiche?
Ma io sono piuttosto, cioè, isolato, diciamo. Tendenzialmente cerco sempre di fare un lavoro senza seguire, diciamo, le mode del momento. Ho iniziato così e sto seguendo un percorso molto mio, cioè, certo. Tra l'altro sono anche autodidatta, non ho fatto nessuna scuola, quindi ho una formazione un po' particolare. Ho studiato tutte queste invenzioni guardando i film di maestri del cinema polacco, cecoslovacco, quindi mi sono fatto tutta una mia formazione che è un po', diciamo, lontana dal contesto contemporaneo.
Perfetto, sì. E invece come si approccia a questo proposito alle collaborazioni con gli altri artisti e gli allestitori per le sue mostre? Perché per esempio, visto che collabora a questa mostra in Ulm, Giulio Bursi, no? Ecco, sì. Qual è il processo di lavoro collaborativo che lei mette in campo?
Ma io e Giulio abbiamo prima definito le opere da mettere in scena, perché la cosa un po' particolare di questa mostra è che io metto in scena proprio le scenografie del lungometraggio che è in lavorazione in questi mesi, no?
Okay.
Quindi ho portato proprio, cioè ho ricostruito dei set cinematografici all'interno dello spazio della hall,
sì,
e sia in scala 1:1, perché giro anche con gli attori, sia in miniatura, quindi okay, è come se fossero dei set presi dal mio studio e messi lì. Quindi questo è un po' particolare, no?
Come... Okay. Sarà un'esperienza immersiva questa?
Quindi esatto,
sì,
cosa possiamo...
No, prego.
C'è proprio un percorso, no? Tra l'altro abbiamo sincronizzato tutte le accensioni e spegnimento delle luci con questo zootropio, che è il pezzo forte della mostra.
Mm-hmm.
E quindi qua, una volta che viene attivato lo zootropio, praticamente si spengono le luci della scenografia e la luce stroboscopica si concentra appunto sulla macchina in movimento, quindi è un percorso interattivo,
crea anche un'atmosfera, quindi
sì assolutamente. Infatti l'atmosfera, quando sono le luci accese, ho riproposto proprio l'atmosfera, l'esatta atmosfera del film.
Perfetto. Quindi se volessimo, diciamo, dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa possono aspettarsi di vedere in questa mostra, quindi quali sono le opere e le tematiche esplorate in questa esposizione?
Ma sicuramente sono una serie di fantasmagorie, poi vabbè, è una sorta di, diciamo, invito artigianale al gioco della fantasia.
Perfetto, perfetto. Allora noi ringraziamo Virgilio Villoresi.
Grazie mille di essere stato con noi.
E ricordiamo assolutamente di non perdersi la sua esibizione presso il nostro campus, che sarà accessibile a partire da oggi, quindi dopo l'inaugurazione, sì, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, sì, dalle 10 alle 18. E noi adesso la ringraziamo ancora di essere stato,
grazie,
con noi, e ci ascoltiamo una canzone, Effetti speciali di Bunker 44. Vai.
Effetti speciali, tu che fai nevicare d'estate, scrivi cancelli, stravolgi le trame, io che potevo solo recitare o andare via, quel personaggio in cui adesso non mi riesco a immedesimare, perché vive privo di emozioni che non voglio più abbandonare. Ora corri, ferma sul tuo posto,
non posso aspettare più,
ora dormi in un castello vuoto,
che sta per crollare, che sta per crollare.
Togli il CD di questo film, non guarderò l'altra metà. Se tu hai deciso così, lasciami qui, come in un film. Se pioverà, non correrò, amo gli effetti speciali. E sì, lo so, è stato bello però abbiamo solo 20 anni, davvero.
È un altro check, tu ti giri, teneva anche se il regista ancora non ha detto stop. Perché ridi, sul copione era scritto che dovevi piangere, invece l'ho fatto io, che ero solo una comparsa. Ma tu da qua sei scomparsa, come ha fatto Dio. E dove vai? Non vedi che alla storia serve un protagonista. Dicevi te, non mi stupirei se fossi un'altra finta.
Togli il CD di questo film, non guarderò l'altra metà. Se tu hai deciso così, lasciami qui, come in un film. Se pioverà, non correrò, amo gli effetti speciali.
E sì, lo so, è stato bello però abbiamo solo 20 anni, davvero. Sì, lo so che starò meglio però tu dimmi come riparti da zero.
Cercami quando le lacrime sembrano asciutte, quando le notti diventano lunghe. Svegliami quando avrai capito tutto, immagini già la scena finale. Cercami quando non vedi nessuno, quando i giorni sono senza futuro. Svegliami quando avrai capito tutto senza parlare.
Togli il CD di questo film, non guarderò l'altra metà. Se tu hai deciso così, lasciami qui, come in un film. Se pioverà, non correrò, amo gli effetti speciali.
E questo era Effetti speciali dei Bunker 44, che ci ricollega anche al nostro prossimo argomento, ovvero il loro concerto proprio qui all'Alcatraz di Milano. Infatti in occasione del loro tour I Love Villanova, andato sold out in tutte 11 le date.
Tu sei andata tu per
sì,
caso?
Io sono andata.
Ah, no, perché ho visto solo 10 storie su Instagram.
Sì, potrei essere andata.
Potresti essere
e adesso
andata.
Vi racconterò un po' com'è andata. Allora, diciamo che in principio l'unico ospite atteso era il mitico Pino D'Angiò, per cantare Che Idea cover reduce da Sanremo, ma questo concerto si è trasformato in un festival vero e proprio. Infatti ci
di
sono stati,
c'era,
esatto, c'era Ariete, c'era 13 Pietro, è stato anche Setu, con cui hanno cantato Charlie Fa Surf, Mecna, Nerissima Serpe, c'era Night Skinny, con cui hanno cantato Diavolo, e anche Tedua.
Niente di meno.
C'è stato anche Tedua, esattamente, con cui hanno cantato La Verità. Quindi diciamo che è stato un successone, la data più grande di tutta la loro carriera, con cui appunto hanno portato anche, abbiamo detto, la leggenda, il mitico Pino D'Angiò. E
All'Alcatraz, giusto?
Esattamente, all'Alcatraz di Milano, e hanno anche presentato Nero Mascara, che per i fan affezionati questa canzone veniva sempre portata ai live, ma non era mai stata pubblicata.
Ah,
e per la prima volta infatti hanno pubblicato questa canzone appena prima del tour, in modo da appunto poterla cantare insieme a a tutto il loro pubblico. Quindi diciamo molto bello questo successo dei Bunker. Sì sì, una ventata d'aria fresca. Sì sì, un concerto veramente adrenalinico.
Ma noi chiediamo ai nostri ascoltatori se siete andati a qualche concerto ultimamente. Scrivetecelo al 331 143 8923. Mandateci messaggi vocali, messaggi, quello che volete. Poi noi li manderemo in onda. Ma noi adesso rimaniamo nell'ambito della musica, sì. Parliamo di Maya, il nuovo album di Maze che è uscito il 5 aprile, quindi qualche settimana fa, però non ci siamo più sentiti.
E quindi ve lo dobbiamo dire adesso. Oggi.
Allora, è stato preceduto dal singolo Non mi riconosco con Salmo e 100.000 carie. Non ripetersi, osare, far incontrare artisti di diversa generazione e puntare sugli emergenti. È stata un po' questa, no? La linea, il fil rouge che è stato dato, no? Nella varietà dei brani, lega ogni elemento del progetto, ci sono dei big, ma anche diversi emergenti, no?
Infatti, conosciamo Maze proprio come anche. Possiamo dire talent scout un po', perché con la canzone nostra Blanco è stato appunto portato in auge da Maze. Infatti tra gli emergenti, così possiamo dire, abbiamo Elea, Vince, quindi reduce appunto al successo della canzone di TikTok.
Sì, sì, quindi roba nuova,
esatto,
roba nuova.
Roba fresca.
Ricordiamo che non è un progetto di nicchia, come è stato definito, ma è perfettamente calato nel pop, quindi nell'accezione considerata positiva di popolare, di successo dei tempi nostri. In poche parole, Maze, che cosa ci sta dicendo? Che è un altro mainstream, è possibile.
Esatto,
no?
Ci dà una fotografia di quello che è il panorama musicale odierno, quindi queste sono le voci che definiscono la musica italiana adesso.
Beh, che mi sembra anche un bel messaggio.
Beh,
no?
Direi
una bella
proprio
cosa.
Di sì. Infatti è proprio il messaggio che si cela dietro al titolo Maya. Si rifà appunto alla filosofia induista, che però il velo di Maya è appunto una teoria portata anche da Schopenhauer. Quindi sì. Che cosa ci dice? Questo velo di Maya sostanzialmente avvolge la nostra realtà, e ciò che noi comunemente definiamo reale in realtà è influenzato dai nostri desideri, dalle nostre passioni, e sta a noi quindi cercare di scoprire questo velo e guardare la realtà per così com'è.
Quindi prenderla... una sorta di miccia, no,
esatto.
Da accendere per inseguire le passioni,
infatti.
Di ognuno. Il modo di lavorare è, per questo motivo è partito da una residenza alla vecchia, potremmo dire.
Sì, alla vecchia maniera.
Alla vecchia maniera, sì. Non le regole classiche di studio session, ma lo stare insieme per 24 ore al giorno nelle campagne toscane, e quindi creare delle sinergie, no,
esatto.
fra questi artisti.
Creare quindi delle connessioni, dei mondi che si uniscono, anche perché Maze ha portato veramente tanti cantanti, tanti artisti molto diversi tra loro, e ogni brano non cerca proprio di non snaturare nessuno di loro. Infatti se possiamo ascoltare qualsiasi canzone e pensare che questa sia solamente del primo cantante,
come
possa essere una canzone di Marco Castello all'inizio, in realtà no, ci
sono
altre tre persone che interagiscono nella canzone, e tutte queste si fondono proprio benissimo tra loro. E questo è proprio il suo... quello che fa Maze nelle sue produzioni.
Benissimo,
ecco.
Ma noi voliamo dall'altra parte dell'oceano e parliamo di Coachella che ha creato un polverone, no, questi giorni.
Quest'anno abbastanza. Se vi ricordate, nel 2015-2014 c'era un po' questa
il
estetica
boom, no? Sì.
Esatto, un po' degli outfit hippie del Coachella, Tumblr e chi più ne metta. Ma col passare degli anni il festival più chiacchierato del mondo, di cui i biglietti andavano sold out, ricordiamo, in soli 40 minuti,
sì.
Se nel 2003 c'erano voluti alcuni giorni, nel 2024 addirittura dopo un paio di settimane
erano ancora in vendita,
tentennavano un po' a essere venduti. Questo probabilmente perché
diciamo che insomma i prezzi dei biglietti non è che sono proprio alla portata di tutti.
In una situazione economica come quella di oggi possiamo dire che spendere $600 per vedere una Lana Del Rey o un Tyler The Creator, che comunque hanno fatto dei tour in questi ultimi anni, non sembra essere più così tanto neanche conveniente, però non vale la pena, ecco, di tutto questo hype.
Però diciamo che io ho le pagine di Per Te di TikTok comunque intasate,
certo,
quindi vuol dire che
i nostri creator
sono
italiani,
comunque
ci
partiti
sono andati,
non mentite, non venitecela a raccontare. Bene, noi torniamo tra pochissimo, restate con noi. E bene, questa puntata di oggi finisce qui. Io vorrei chiedere a Maria Giulia com'è stato questo battesimo, no?
Bellissimo, veramente mi sono trovata bene.
Sì, dai, sono contento. Noi salutiamo anche Anna, Marina che è qua in studio con noi, tutti gli amici che sono stati in nostra compagnia. Noi vi ricordiamo che potete riascoltare la nostra puntata sul sito www.radioyun.it, sarà disponibile fra pochissimi minuti. Vi ricordiamo anche di seguirci sui social, Maggio, ricordali.
Esattamente, su Radio Yulm, ci trovate su TikTok, Instagram e Facebook. E vi aspettiamo la prossima settimana, dove avremo tante altre belle novità, letteratura, musica,
vi
cultura.
Sapremo stupire.
Esatto, sempre.
Ormai grazie per averci seguito, ciao.
Ciao, ciao.
Auditorium. Novità culturali direttamente in cuffia.